thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo con un interessante pezzo sempre dell'intervista alle Rote Zora di cui vi abbiamo parlato, il gruppo di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, perché lo sentiamo molto vicino, sentiamo questo pezzo in particolare molto vicino. Dice: siamo donne tra i 20 e i 51 anni, alcune di noi vendono la propria forza al lavoro. Altre si prendono ciò di cui hanno bisogno, altre non sono ancora passate attraverso i fili della rete sociale. Alcune di noi hanno figli, molte altre no. Alcune sono lesbiche, altre amano gli uomini. Facciamo la spesa in supermercati disgustosi, abitiamo in case odiose, andiamo volentieri al cinema o teatro o in discoteca, festeggiamo quando c'è da festeggiare e cerchiamo di faticare il meno possibile. Viviamo nella contraddizione che tante cose che vorremmo fare non sono possibili, però dopo le azioni che riescono ci sentiamo veramente felici. Abbiamo diviso questa trasmissione in due parti. La prima si vuole occupare della giustizia fra virgolette delle donne e poi vi spiegheremo che cosa intendiamo per giustizia delle donne. La seconda invece l'abbiamo intitolata meritocrazia del sapere, meritocrazia del corpo, ovvero Miss Sapienza 2015. Parlare della cosiddetta fra virgolette giustizia delle donne ci è venuto in mente perché sui media mainstream e anche femministi, diciamo così, pare istituzionali, è passata una notizia, e cioè la notizia del Tribunale delle Donne che è stato indetto a Sarajevo dal 7 al 10 maggio 2015. Che cosa si intende per Tribunale delle Donne? Tribunale delle Donne, anzi i blog femministi paraistituzionali dicono, lo chiamano approccio femminista alla giustizia, parla di quello, cioè vorrebbe far venire fuori e quindi anche giudicare quello che è successo durante la guerra nella ex Jugoslavia del 1999 riguardo alle donne, cioè le violenze, tutto quello che hanno subito, violenze, stupri, vessazioni di qualsiasi tipo, cioè tutto quello che per loro ha rappresentato la guerra e tutto quello che hanno fatto gli uomini nei loro confronti, no? Adesso vi leggo l'incipit. Dice: durante il fine settimana dal 7 al 10 maggio 2015 il Tribunale delle Donne a Sarajevo ha radunato circa 500 donne provenienti da Bosnia, Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Slovenia e Serbia affinché testimoniassero e ascoltassero personali storie di vita su quel che accadde durante le guerre balcaniche negli anni 90 e successivi e come questo abbia ancora un impatto sulle vite delle donne oggi. Allora, detto così, sembra una cosa estremamente positiva. Dice: caspita, le donne si preoccupano attraverso un tribunale internazionale della violenza sulle donne, e anzi, però leggendo quello che è stato fatto, leggendo gli incipit, leggendo quello che le stesse organizzatrici, che poi sono soprattutto le donne in nero, hanno detto di questo evento, che poi dovrebbe culminare con un collegio giudicante composto da femministe, leggo sempre dai media mainstream, in particolare questo è il Manifesto, femministe, scrittrici e attiviste, e sono in particolare Sverna Rakic, Gorana Milinarevi, Chris Campbell, Latinka Perovi, Charlotte Bunch e Vesna Terselic. Allora, queste qui dovrebbero costituire il collegio giudicante che poi deciderà su, insomma, o comunque sviscererà questi avvenimenti e deciderà su quello che succede. Una cosa ci ha colpito tantissimo, proprio la prima cosa, di prima acchitto, cioè non vengono nominate mai le responsabilità, cioè come, perché è successa la guerra in Jugoslavia, da dove viene la guerra in Jugoslavia, chi ha distrutto un, per quanto possibile, un paese, per chi ha destabilizzato tutto quell'ambito geografico, chi ha fomentato minoranze etniche, situazioni di insopportabilità tra popolazioni che pure convivevano, anche se in maniera non proprio amichevole, da anni, e comunque avevano ormai una storia comune. Che cos'è che ha condotto in Jugoslavia una guerra che è stata devastante, tant'è vero che noi possiamo dire che è stato l'inizio di una serie di aggressioni occidentali atte e con lo scopo di destabilizzare tutta una serie di paesi sovrani per gli interessi dei paesi capitalisti occidentali, del capitalismo occidentale e dell'imperialismo anglo-americano. Quindi questa è stata la prima proprio una sorpresa. Cioè, abbiamo letto e riletto, abbiamo detto: possibile mai? Non c'è, cioè, questa cosa, la guerra, che cos'è? È una cosa che viene dal cielo, che cade dal niente, che qualcuno cattivo ha impostato per, non lo so, i suoi capricci? Ma anche se l'avesse impostato per i suoi capricci, chi è questo che ha impostato per i suoi capricci? Allora, in un tribunale delle donne che giudica quello che è stato fatto alle donne in quel contesto della guerra in Jugoslavia, della ex ormai Jugoslavia, che ha la pretesa di condannare tutto quello che queste donne hanno subito, la prima persona che doveva essere trascinata in questo tribunale era Bill Clinton. Chiaro che loro dicono che questo ha un altro intento, no? Dare potere alle sopravvissute che raccontano le proprie storie e quindi trovano conforto nel raccontarle e trovano conforto nell'avere visibilità, perché il tribunale dice, questo tipo di tribunale dice che un tribunale penale normale come la Corte Penale Internazionale mette sempre al centro dell'avvenimento chi ha usato violenza, e quindi quello che ha usato violenza poi diventa il riferimento del messaggio mediatico, no? E tutto quello che ruota intorno a questo, cioè le testimonianze, passano in secondo piano, e anche le testimonianze delle donne sono a margine, cioè sono in funzione della condanna di chi ha perpetrato violenza. E quindi questo tribunale delle donne invece voleva ribaltare quest'ottica, questa visione, e mettere le donne che hanno subito violenza al centro del non solo del problema, ma anche della visibilità e anche del dare una platea in cui queste si potessero raccontare. Detto questo, che potrebbe essere un incipit femminista di un certo spessore e di un certo tono, non possiamo pensare di fare una cosa del genere senza rendere manifeste anche le cause e senza rendere manifesti anche i colpevoli, perché altrimenti queste donne non fanno altro che raccontare a se stesse quello che è successo. Questo ci ha fatto venire in mente quindi tutto un approccio che c'è nei confronti della giustizia da parte di un certo tipo di femminismo, della giustizia sempre tra virgolette delle donne. Ci fa venire in mente, per esempio, quante donne siano nella giustizia di questo paese. intendendo per giustizia un percorso abbastanza allargato. Ci siamo chieste, proprio dati alla mano, quante donne sono direttore di carceri, quante donne sono giudici e magistrati, quante donne sono poliziotte, militari e compagnia bella. Un numero grandissimo. E noi forse pensiamo che delle donne direttori di carceri o delle donne magistrati o giudici possano portare una visione diversa all'interno della cosiddetta giustizia. Allora, c'è sempre un certo tipo di visione femminista che decontestualizza assolutamente l'operato delle donne e lo estrae dalla società in cui sta e dal contesto socio-economico in cui sta e dal sistema di potere che noi che ci viene rovesciato addosso, lo decontestualizza e dice che tutto sommato il direttore del carcere speriamo che sia femmina, perché così può darsi che porti una visione diversa. Allora, noi ci viene da sorridere perché andiamo dati alla mano: 86 penitenziari su 206 sono diretti da donne, però addirittura la cifra è in difetto, perché molte sono addirittura direttore aggiunte o vice e addirittura tengono due penitenziari pro tempore. Quindi prima di tutto ci salta agli occhi il dato che sono tante, perché 86 su 206 sono quasi la metà, e non ci risulta che non solo non sia cambiato niente all'interno del sistema carcerario italiano, ma è peggiorato assai negli ultimi anni e non è né migliorato né peggiorato in funzione delle donne che c'erano o delle donne che non c'erano. È peggiorato assai perché il carcere è diventato praticamente uno strumento per il controllo sociale molto più di quanto non lo fosse anni fa. Tant'è vero che anni fa si diceva che una società, la civiltà di una società, si misurava dal tipo di carcere che aveva, mentre adesso in effetti i meccanismi che informano il carcere all'interno sono gli stessi meccanismi che informano la società all'esterno, cioè un controllo serrato e una premialità tutta informata sul servilismo e sulla disponibilità, no? A questo punto ci rendiamo conto anche di un'altra cosa, per esempio, che le direttore di carceri hanno anche dei carceri molto importanti, cioè per esempio hanno il carcere di Rebibbia a Roma, e non soltanto Rebibbia femminile, hanno il carcere di San Vittore a Milano, e poi hanno il carcere di Palermo. I carceri siciliani, una città difficile come Palermo, ce l'ha una donna. Ci viene in mente poi un altro esempio di una direttora di carcere, scusate questo termine, a me dà tanto fastidio, ma direttrice è arcaico e ormai desueto, direttora è politicamente corretto e quindi si dovrebbe usare direttore. Il termine più esatto per me sarebbe direttore, perché loro fanno un lavoro maschile, continuano a fare un lavoro maschile, non porteranno nessun cambiamento perché sono al servizio di una struttura maschile, struttura sociale, struttura socio-economica patriarcale, si sono messe al servizio e l'hanno acquisita. Thank you. dispiace per tutto quel diciamo l'universo che pensa che le donne nelle istituzioni e tanto più nella giustizia e tanto più nelle carceri potrebbero portare qualcosa di buono, cioè tipo le tendine rosa alle finestre o un'attenzione maggiore ai bambini, alle madri coi bambini all'interno del carcere, oppure che cosa, un'attenzione al sovraffollamento, oppure addirittura non lo so, qualche rappresentazione teatrale in più. Diciamo che quello che la frase con cui finisce uno dei tanti articoli mainstream, mi pare del Corriere della Sera, sulle carceri guidate da donne, sia tutto un programma e dica tutto quello che deve dire. Dice: così il carcere è il duplice specchio di una speranza, detenuti che si reinseriscono e direttrici simbolo di un'emancipazione femminile concreta. E noi ci viene proprio da dire che è il simbolo di quello che è in questa società l'emancipazione, che è uno strumento di uso molto forte del femminismo, di strumentalizzazione del femminismo, a cui chiunque e soprattutto noi che cerchiamo disperatamente di fare strade di libertà ci dobbiamo sottrarre. E che come diceva qui nell'intermezzo una compagna, che il carcere sia irriformabile e che sia chiaramente lo specchio di una struttura socio-economica che, a cui serve in una maniera precisa, e che quindi le tendine rosa alle finestre non comportino assolutamente niente, ce lo dice per esempio una mini storia, no? Per dire quanto è passato invece nel comune sentire, o comunque si cerca di far passare, o comunque si vuole far passare, che le donne nelle istituzioni e anche in queste strutture possano portare qualcosa di diverso, è che su Armida Miserere, che fu una delle prime donne direttrice di carcere, è stato fatto addirittura un film. Perché Armida Miserere poi si è suicidata all'interno del carcere, l'ultimo carcere dove stava, non mi ricordo più se nel carcere di Sulmona, mi pare di sì, si è suicidata. Allora, basta una cosa sola per raccontarvi che cosa può essere una donna che assume la direzione di un carcere. Prima di tutto deve essere assolutamente intrisa dei valori di cui quell'istituzione è portatrice. Poi deve essere assolutamente intrisa dei valori di cui è portatrice questa società. Poi deve essersi messa al servizio di una struttura patriarcale e maschile, e deve essere assolutamente integrata in questa struttura patriarcale. Tant'è vero che Armida Miserere, che ha uno dei tanti carceri che ha diretto, era Lucio Ardone, veniva chiamata la femmina bestia o il colonnello, no? E diceva che un carcere deve essere un carcere e non un grand hotel, e che i trattamenti risocializzanti sono boiate. chiaramente in questo modo è molto più visibile come nemico che non quella che fa i trattamenti, fa il teatro risocializzante e mette i gerani alle finestre. Mezzo tra la prima e la seconda parte, invece di leggere la parentesi, se facciamo in tempo lo leggeremo alla fine, che è sulle lezioni che ci sono appena state e che comunque troverete sul blog, e facciamo un collegamento con aspettate un attimo perché vi passo la diretta interessata.
Stini c'è ovviamente al contropresidio e ci dà una lettura, insomma, degli avvenimenti.
Allora, come probabilmente avete già sentito dal GR, insomma, la narrazione un po' di quello che è stato oggi questo contropresidio Battistini, quindi volevamo dare un contributo femminista a quello che è successo in questi giorni, ricordando appunto che anche sabato siamo stati presenti nel territorio con un corteo con tutte le situazioni romane che si occupano di casa, antisfratti, sgomberi, e quindi insomma è stato bello condividere insieme queste cose. E lo abbiamo detto molte volte che essere femminista significa per forza essere antifasciste, quindi di conseguenza siamo anche antirazziste, mi sembra abbastanza ovvio. Quest'oggi quindi siamo state insieme a tante compagne e compagni a Battistini per contropresidiare Casa Pound con i suoi finti comitati antidegrado, perché come femminista è necessario stare lì come nei cortei territoriali per la casa. Secondo noi perché non vogliamo che passi una cultura fascista del dominio sugli altri, nonostante oggi i neofascisti del terzo millennio poi si siano ripuliti, no, con la questione degrado, con la questione sicurezza eccetera, no? Però l'abbiamo anche questo detto più volte, cioè è tutta una questione di xenofobia contro i rom, contro i vagabondi, contro i migranti senza casa, ma nessuno si chiede perché questi non hanno la casa e perché esistono i campi rom o perché la gente è vagabonda, ci si dà semplicemente la spiegazione, no, che lo fanno per cultura, come se potesse essere una cultura quella di vivere nella povertà più totale, senza assolutamente nulla e nessun minimo diritto, cioè proprio anche veramente quelli microscopici e basilari. E noi l'abbiamo sempre urlato e detto, e quel sabato l'abbiamo ribadito altrettanto, cioè le case le devono dare a tutti quanti, non è che le devono dare agli italiani, nonostante loro si rivendicano, capito, questo patriottismo becero e veramente da biennio fascista, nonostante appunto sempre il loro ripulirsi e schierarsi con il nuovo che arriva, che sarebbe Salvini secondo loro, va bene. E perché come femminista voglio anche superare i ruoli, e per superare i ruoli devo anche superare la concezione di razzista e nazista della razza, dell'etnia, e non posso se no andare avanti se mi perdo questi pezzi, perché ci fa male vedere che delle merde strumentalizzino un lutto come quello che è stato l'incidente stradale di Corazon, in cui ha perso la vita, perché la morte è una cosa collettiva, va vissuta in maniera collettiva, ognuno con le sue forme, ognuno rispettando la propria modalità, ma quello che è stato fatto è semplicemente una strumentalizzazione, sciacallaggio da campagna elettorale, nonostante poi non sia immediata la loro campagna elettorale, ma fanno questo, si rivendicano foto sui secchioni rotti, foto di barboni magari all'angolo della strada addormentati, questo in realtà è la politica che portano avanti loro, veramente della xenofobia e dell'odio verso gli altri, e noi non siamo per l'odio, al massimo odiamo loro che sono fascisti. La nostra sicurezza non può quindi essere la distruzione dei campi rom, perché la nostra insicurezza sono gli sgomberi che fanno le guardie coi fascisti che ci tolgono le case, perché vogliono ghettizzarci e rinchiuderci in gabbie più o meno recintate, no? Dove puoi stare solo lì dentro e non devi rompere le scatole, perché vogliono uccidere i nostri sogni e perché molto spesso uccidono pure le persone, e le uccidono loro, non l'ubriaco di strada che guida, le uccide lo Stato, le uccide il sistema neoliberista che ci vuole solo schiacciare e che ci divide e che non vuole comprendere la solidarietà che esprimiamo. Oggi ci hanno caricato, perché il coraggio di vivere nei nostri territori, di riuscire a urlare quello che pretendiamo, quello che vogliamo, quello che sogniamo, anche come abbiamo fatto sabato, è perché sono spaventati da questo, perché la gente ci applaudiva, perché era d'accordo con noi, perché la comunità filippina oggi che era presente là in piazza li schifava, gli faceva schifo quello che facevano loro, e quindi per questo che noi stavamo lì, per dare solidarietà a queste persone, nonostante poi la pensino diversamente da noi, perché la comunità filippina è molto cattolica, quindi ovviamente non ci sono poi degli scambi, ma in questo gli siamo comunque vicino, perché vogliamo parlare di qualcosa quando parliamo di qualcosa di positivo, di vitale, di antagonista, ci vogliono semplicemente bloccare attraverso noi, i loro cani che sono le guardie, e quindi come femministe sentiamo che la sicurezza, cioè sentiamo la parola sicurezza e vediamo repressione, dicono degrado e vediamo semplicemente delle gabbie costruite intorno a noi, e i fascisti non possono più prendere parola, e quindi per questo sarò sempre legittimata a scendere con i miei compagni e le mie compagne contro i fascisti, contro le guardie e contro chiunque voglia reprimere la nostra possibilità di avere una società differente da questa, che non sia neoliberista, che non sia patriarcale e che sia libera dai fasci.
La seconda parte inizia con una notizia di attualità che ormai è diventata di dominio pubblico e rimbalzata sia sui media mainstream sia sui siti di movimento, e perché l'8 maggio è stata fatta la prima selezione nazionale del concorso di Miss Università 2015, e in particolare è stato fatto ha partecipato il rettore della Sapienza. Rispetto a questo chiaramente si sono aperti scenari apocalittici che adesso vi racconteremo, cioè chiaramente ci è venuto in mente di tutto di più.
Sì, ci è venuto in mente di tutto leggendo questi articoli, e infatti tra poco procederemo anche ad una disamina di tutte le varie incongruenze e insomma errori di prospettiva che nell'opporsi, perché comunque nessun articolo di giornale è riuscito a sostenere questa iniziativa, ci sono state critiche un po' da tutte le campane, però critiche che secondo noi non hanno assolutamente colpito il cuore della faccenda. Quindi, prima di passare a questa parte diciamo un po' distruttiva di quello che è stato detto su questo concorso, vorremmo invece offrirvi una nostra parte costruttiva, e anche per questo che ne parliamo adesso dopo quasi un mese, perché abbiamo anche avuto bisogno di mettere a fuoco qual era il centro del problema, e ci è venuto in mente che alla fine questo concorso di Miss Università va a insistere sempre sullo stesso tema, che è quello della valutazione, e che è a nostro parere centrale, infatti ne abbiamo parlato molte volte, e che infatti non riguarda soltanto l'università ma tutto il mondo della formazione e anche del lavoro in realtà, cosa di cui adesso, per non allargare troppo il discorso, non ci occuperemo. Quindi la proposta, diciamo la nostra proposta di analisi, è quella di legare necessariamente questo concorso di bellezza, ovviamente ignobile, all'ideologia della meritocrazia. Perché la valutazione, sia accademica, quindi dell'università, sia scolastica, è sempre più schiacciata sull'aspetto quantitativo, come abbiamo avuto appunto più modo di sottolineare, un aspetto quantitativo che va di pari passo, e in qualche modo è anche il risultato di una parcellizzazione del sapere, no? Di una iperspecializzazione che porta a una formazione sempre più aneddotica, sempre più sterile, sempre più frammentata. Questa parcellizzazione ha degli effetti non secondari, insomma, e si riversa sia dal lato degli studenti che dal lato invece di chi insegna, quindi di professori, ricercatori, eccetera, perché da parte degli studenti chiaramente il sapere si insterilisce e diventa sempre più schiacciato sul pensiero egemonico, e non viene incentivata quindi la lettura critica dell'esistente. Da parte invece dei ricercatori e dei professori, questo aspetto quantitativo sempre più marcato e questa parcellizzazione del sapere riesce a precarizzare ancora di più gli insegnanti, nel senso che rende il loro insegnamento altamente sostituibile, perché non si tratta più di riconoscere la qualità dell'insegnamento e quindi anche ad esempio la capacità di un professore di coinvolgere, di stimolare riflessioni critiche, ma un professore vale l'altro, perché fondamentalmente deve soltanto passare quello che c'è scritto sul libro oppure quello che viene indicato dall'alto, e quindi in questo senso è anche un fattore di ricattabilità, aumenta la ricattabilità degli insegnanti. E quindi tutto il mondo della formazione è connotato da questa ossessione valutativa. Nella buona scuola ce ne siamo già occupate nelle scorse trasmissioni, e sinteticamente possiamo richiamare gli aspetti centrali, che sono il fatto che la valutazione poi non è attiva soltanto sugli studenti, ma cascata praticamente dall'alto verso il basso. La valutazione è prima attiva sulla singola scuola da parte di un comitato ispettivo ministeriale, poi è attiva sul singolo docente da parte di questi del preside, che adesso è stata ridefinita la figura del preside, e quindi anche quello assomiglia molto alla ridefinizione dei sindaci, no? Dei sindaci sceriffo, si può parlare e si è parlato di presidi sceriffo, e poi attiva sul singolo studente, non solo con i test invalsi che ormai insomma sappiamo tutti di cosa sono fatti, insomma, ma anche con l'introduzione di nuove griglie valutative che frammentano a livelli proprio fantascientifici il giudizio che gli insegnanti danno agli allievi, agli studenti, per cui ci sono mille voci che l'insegnante deve barrare come in delle caselline mentre lo studente parla per valutare la sua capacità di esposizione, eccetera eccetera. E quindi secondo noi Miss Università si colloca in questo panorama di ossessione valutativa, e però in realtà compie anche qui un piccolo passaggio in avanti, nel senso che estende questo mercimonio a cui è sottoposto il sapere e la formazione anche al corpo, e quindi in questo senso sposta ulteriormente la frontiera dello sfruttamento e dell'asservimento, perché se è sempre si manifesta insomma l'asservimento nel dover ripetere a pappardella ciò che viene insegnato, a questo punto l'asservimento è anche prestarsi a una sfida, a un concorso di questo tipo.
Certo.
Adesso invece passiamo alla parte distruttiva in qualche modo, cioè un po' di critica di tutti questi articoli che non hanno assolutamente colto questo nodo che secondo noi appunto è fondante. Infatti, se si fa una rapida rassegna stampa di quello che è stato scritto e detto rispetto a questa Miss Università, ci accorgiamo che non viene mai menzionato il patriarcato, mentre tutto il discorso viene appiattito completamente sul maschilismo, macismo che regna all'università.
Come se fosse un problema culturale, basta.
In parte come se fosse appunto un problema culturale, cioè si dice il sapere è maschile fondamentalmente, cioè a un certo ogni tanto si accenna al discorso per cui il problema è che viene passato un sapere maschile, ma non si riesce a capire che cosa si intenda per questo maschile, no? Non si dà una definizione di questo maschile, e quindi alla fine sembra quasi che si possa identificare con un determinismo biologico.
Certo.
Quindi il sapere è maschile perché viene insegnato da maschi, no? Oppure perché il discorso che passa è sessista, oppure no, diciamo va a colpire la manifestazione più plateale e in qualche
sì,
modo
diciamo la fine della filiera, no? Cioè il sessismo poi che in effetti informa questa manifestazione, però è la fine di una filiera, comincia e viene da tutta una serie di cose, no? Che se tu non nomini appunto diventa un problema culturale
e non strutturale. Culturale.
Personale, non strutturale.
È per questo che non viene mai nominato il patriarcato, perché nominando il patriarcato bisogna per forza andare a sottolineare una coessenzialità, diciamo, del dominio maschile in questo sistema, e quindi anche i suoi legami con l'organizzazione economica, e comunque il fatto che è lo stesso patriarcato ad essere un sistema socio-economico.
Tant'è vero che non è un caso che questo tipo di manifestazioni ritornino fuori prepotentemente, anche tutte le manifestazioni di goliardia in senso lato, Adesso, quando sono stati riproposti fortemente ruoli, meritocrazia e compagnia bella, perché per esempio fin dopo il 68 queste cose sono andate a scemare da sole, nessuno è andato in particolare a fare la guerra alle manifestazioni di Miss Italia, che ci sono sempre state, ma non se le filava nessuno, cioè si era diffusa una consapevolezza rispetto a tutte queste cose qua, che veniva da una presa di posizione a monte, cioè dal rifiuto di tutta una serie di cose. Adesso sono state riproposte fortemente, come diceva Margherita, la meritocrazia, la gerarchia, l'autorità, la differenziazione, la valutazione, questa ossessione valutativa, e vengono riproposte anche queste perché sono uno dei tanti aspetti.
E noi appunto invece, per nominare l'essere, il maschilismo, il dominio maschile, il patriarcato, cioè una struttura e non soltanto un riverbero sovrastrutturale, culturale di qualcosa che ne è slegato e che non ha niente a che vedere con, vorremmo infatti ritrascinare questo concorso di bellezza, questa selezione in base alla bellezza fisica e al corpo, dentro al terreno della selezione per genere in senso più ampio e quindi anche per classe.
Detto poi tra parentesi, non è che se uno avesse fatto, siccome sui media sono passate queste cose, se uno avesse fatto la selezione anche per i maschietti, no? Allora non solo Miss Università ma anche Mister Università, allora con buona pace di tutti andava bene perché c'era una parità di sessi e la cosa non era sessista. L'ignobile valutazione della meritocrazia del corpo rimaneva lo stesso e anzi si era spostata e non soltanto aveva assunto connotati di sessismo ma aveva assunto anche connotati mistificanti di pari
opportunità di sfilare davanti al rettore sì. Oppure a quel punto avrebbero chiamato la vice, non so. Una segretaria così. E quindi il nostro discorso insomma è che questo sapere che viene passato all'università è maschile sia per i contenuti che poi anche per la gestione, perché effettivamente è un dato, no? E non fa male sottolinearlo il fatto che effettivamente siano la stragrande maggioranza dei professori degli uomini, nonostante siano le donne a laurearsi, insomma la percentuale più alta di laureate. Comunque però questo sapere è maschile non perché viene impartito dagli uomini, ma perché è sessista, ma anche perché è autoritario e classista. Certo. E quindi è questo, cioè è riportare dentro all'alveo della selezione di classe anche quella che viene operata per il genere. Perché, e infatti, da questo punto di vista si vede anche qua un po' una forse ingenuità, forse una mancata comprensione dell'altra iniziativa che c'è stata in contemporanea con Miss Università, che è stata una campagna di, non so se un'agenzia interinale piuttosto che una cosa del genere, che c'è stata sempre in quei giorni all'università, campagna appunto per collegare gli universitari al mondo del lavoro, che si chiamava Nessuno te la dà. E c'era un cartellone con Rocco Siffredi che diceva: studenti della Sapienza, tenete duro. Nessuno te la dà, era intesa l'opportunità lavorativa, con il chiaro
doppio senso. Guardate, anni 50, è una comicità anni 50, ma non è che queste cose sono fine, cioè dice vabbè è un riecheggiare, no, rispecchiano delle scelte che sono economiche, politiche, eccetera, e poi si riverberano nel sociale, sempre così.
Perché infatti quello che lega Miss Università e questa campagna sessista Nessuno te la dà non è soltanto il sessismo, ma è proprio il progetto che le vede con partecipi di un generale inasprimento delle condizioni di vita, no? E di precarizzazione, perché stiamo là, come la studentessa a cui viene in mente di iscriversi al concorso di bellezza perché magari pensa che così, non so, otterrà qualche calcio di più, qualche raccomandazione, ci avrà, no? Un'agevolazione anche di tipo insomma materiale da questa cosa, non soltanto per farsi bella, immagino, no? Cioè, allo stesso modo partecipare a una campagna Nessuno te la dà, che tra l'altro concedeva anche dei crediti. Cioè, se tu ti iscrivevi a questa cosa concedeva dei crediti, sì, 0,5, però comunque
il principio.
È il principio, no? Allora queste, cioè, sono accomunate da qualcosa di più del sessismo, cioè, o meglio, il sessismo è soltanto una manifestazione di un legame che hanno però strutturale.
Sì, è l'ultimo atto, no? L'ultima percezione, la percezione più evidente che una ha di questo, però il sessismo non è qualcosa che vive di sé. no, è l'ultimo
riverbero.
Sì, no, è il riverbero di una mentalità, di un'impostazione strutturale sociale, di un peso gerarchico diverso che viene reimpostato, di una divisione dei ruoli che viene reimpostata fortemente. E la stessa studentessa che va a questa manifestazione, che partecipa, è consapevole di giocare un ruolo preciso, no? Significa che il sociale le ha ridato la sensazione che attraverso quello può ottenere qualche cosa.
Esatto. Come ultime due, potremmo dire, non so, glosse a questi articoli che girano, che chiaramente sono legate al discorso che abbiamo condotto fino adesso, è che effettivamente è stato sottolineato da più parti e portato all'evidenza anche con tanto di dati quantitativi la disparità che c'è tra numero di insegnanti e di professori uomini e numero di professoresse universitarie donne. Allora, chiaramente, cioè, va bene rimarcare questa disparità, è una discriminazione, è sotto gli occhi di tutti e non fa male ripeterla, no? Chiaramente sarebbe quello però che ci sconcerta un po' è che il discorso non può essere appiattito su questo, perché altrimenti facciamo un discorso stile quote rosa. Allora, se ci avessimo più parlamentari, se ci avessimo più industriali, cosa che comunque sta avvenendo, no? Cioè, effettivamente un sacco di donne adesso, sicuramente in percentuale maggiore rispetto al passato, partecipano effettivamente alla gestione del potere in tutte le sue articolazioni, da quella economica a quella politica, e le cose appunto non stanno cambiando. E da questo punto di vista, allora, la prospettiva femminista è un dato, è assodato per la prospettiva femminista che non si deve rivendicare una parità di diritti, perché molto banalmente la parità, che poi all'interno di una democrazia liberale sappiamo che poi è sempre anche soltanto formale, ma comunque la parità che il capitalismo offre alle donne è soltanto di due tipi: o ci facciamo sfruttare tanto quanto gli uomini, oppure sfruttiamo come quanto gli uomini. Tra queste due alternative noi quindi
certo,
non sappiamo dove porci proprio.
Ci sono altre due ultime note prima di chiudere. Sempre rispetto a questo discorso, è chiaro che noi non ci verrebbe mai in mente di dire che quella rispetto alla quale viene giudicata una Miss Sapienza è una scala di valori che è quella di questa società, e quindi rifiutare la scala di valori di questa società non ci deve però portare a istituire altre scale, altre gerarchie di valori. È chiaro che io rifiuto i canoni e sia di bellezza, sia i canoni, la scala valoriale secondo cui viene impostata una manifestazione di questo tipo, ma a parte il fatto che io rifiuto una manifestazione di questo tipo, come diceva giustamente Marghe prima, perché risponde a una valutazione, no? Valutazione globale, però è chiaro che risponde a una scala di valori che uno rifiuta, però non per questo vogliamo impostare altre scale di valori. Anzi, la lotta femminista è proprio contro la gerarchia dei valori e per rifiuto assoluto di farci inquadrare in tutta una serie di valori meritocratici, ma anche di altro tipo, perché non è che una reimpostando una scala di valori più simile a quella che lei ritiene giusta, si salva, no? La libertà non è questa, la libertà non è una coperta corta per cui si tira dalla propria parte e si impone la propria scaletta, no? Come anche sul discorso della bellezza, non è che la bellezza non esiste o la bellezza o non, noi non abbiamo la bellezza è un valore che dovrebbe far parte di tutto il nostro vivere e noi la ricerchiamo continuamente, perché nel momento in cui cerchiamo, ci piace un certo tipo di natura, nel momento in cui amiamo una persona, nel momento in cui ci piace un colore piuttosto che un altro, questo significa che noi siamo alla ricerca della bellezza, che fa parte della vita, ma non una bellezza ricercata secondo dei canoni di questo tipo. Ognuno di noi ha un suo percorso di bellezza.
Beh, si dice anche bello o bella come la rivoluzione.
Certo. E allora, con quest'ultimo augurio chiudiamo questa trasmissione. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Per qualsiasi notizia o per qualsiasi chiarimento potete andare sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org, potete scriverci a coordinamenta@autistiche.org e troverete la parentesi di questa settimana che non abbiamo fatto in tempo a leggere, caricata sul blog. Si intitola 5 a 2 ed è dedicata ai risultati elettorali.